Radiofonica.com, la web radio universitaria. In streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Irradiati.
Eccola, signori e signori, gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questo.
Avete ascoltato Un'emergenza d'amore di Laura Pausini.
Esattamente, e con questo inizio così dolce, musicalmente rock anni 90, gli irradiati vi danno il benvenuto. Buonasera e buonasera da
Paul,
Mr. Lupi,
Matthew,
Morris
e da Simone. Mancano Enrico, la baronessa, però Marco viene un altro giorno, anche Edoardo, la Maura, va bene così. Scusate questo colpo di tosse che ci stava proprio bene, è caduto a fagioli.
Ho capito perché Marco non ci sta. Dopo che gli hanno detto che l'avevano quotato in borsa, è diventato tutto.
Direi che Marco se n'è andato e non ritorna più, come cantava la Pausini. Allora, qui nel fuori onda, mentre stavamo preparando Maurice, intanto chi sono, cosa fanno gli irradiati? Che quante notizie abbiamo preso? Abbastanza, direi.
Sì, abbiamo preso abbastanza notizie.
Ma non sono mai troppe.
Sono un po' di ragazzi che fanno la redazione, prendono notizie da quei giornali come Corriere dell'Umbria, Corriere della Sera, Repubblica, altri quotidiani,
stiamo sfogliando.
Poi commentano questi, onorevoli redazioni, appunto, commentano questi articoli in modo sarcastico ed ironico.
Esatto, ma poi soprattutto anche oggi abbiamo preso della musica. È incredibile, insomma, abbiamo scelto pezzi di altissimo livello. E più che altro ne stavano parlando nel fuori onda Enrico, Mr. Sloopy e Matteo. C'era un discorso altissimo sull'R&B americano, sulla
Motown, la famosa casa discografica di Detroit, che ha lanciato artisti fenomenali come Stevie Wonder, Diana Ross, Lionel Richie,
sì, sì.
E poi dopo Smokey Robinson.
Dicevamo che io ricordavo una bellissima puntata, una bellissima serata nella quale Nina Zilli parlava, aveva un programma, se non sbaglio, nel quale lei parlava della musica soul americana, eccetera. E però abbiamo anche fatto presente che Nina Zilli non si vede più, è un po' di tempo che non si vede, no?
Paolo, una cantante piacentina,
esatto. Ci piaceva Nina Zilli, no?
Molto.
Sì.
Scusi, Nina Zilli, invece che la cantante, mi ricordo di quel personaggio che c'era con Dick Dastardly e Matley nei cartoni animati, che c'era Zilli, che era quello che scappava via sempre sotto all'impermeabile.
Il diabolico coupé, quanto io ti favo per il diabolico coupé, era la mia macchina preferita.
Quella è il Walkie Races,
la corsa dei pazzi. Sì, Paolo, tu per quale macchina ti fai?
Adesso non me lo ricordo.
Però ti ricordi il cartone animale?
Sì.
No, io ti favo il diabolico coupé. E da
le cose belle non le fanno più in televisione.
E da bambino mi ricordo che quando non vinceva il diabolico coupé mi dispiaceva. Cioè, io ero proprio un bambino, io speravo che vincesse il diabolico coupé, Penelope Pizzoff, la banda Bassotti, Clyde e la sua banda, non mi interessava. E tutte le volte, anzi, mi chiedevo: ma Motley
e
Dick Dastardly perché vanno avanti e poi si fermano per fare i trucchi? Se andassero avanti, vincerebbero. E invece, no.
Invece facevano i trucchi perché non erano sicuri di arrivare primi, ecco, era quello il punto.
Sì.
Super
giusto. Ma poi erano un po' i cattivi, quindi dovevano fare gli dispetti. Il loro scopo era fare gli dispetti. Prego, Matteo.
Che cartone stiamo parlando?
Stiamo parlando
Walkie
Races, un cartone degli anni 80, americano, William Hanna e Joseph Barbera, mitica coppia,
che hanno creato anche l'Orso Yogi e tanti altri.
Hanna Barbera hanno creato anche cose Tom e Jerry,
Tom e Jerry. Sì, perché invece la cosa è com'è? Che è quell'altro l'antagonista della americana che ha creato Gatto Silvestre e Titti, era la Warner Bros.
In pratica questo cartone animato era, insomma, parlava di questa corsa, questa folle corsa che facevano queste strane macchine. C'era Penelope Pizzoff, che era una pilota sempre molto attenta all'eleganza, poi c'era Clyde e la sua banda, appunto,
che erano bassotti, tutti bassi, erano tutti nani.
Il diabolico coupé che aveva dentro il drago, che sputava il fuoco, le ali, insomma. Era i cavernicoli con la macchina, con la macchina di roccia che si prendevano a colpi di clava. Era un cartone animato divertente e scherzoso. Va bene, noi ci fermiamo e ci ascoltiamo un pezzo interessante prima di tornare a parlare di altre cose altrettanto interessanti, perché abbiamo notizie incredibili.
Abbiamo un bel pezzo vocale di William DeVaughan, Be Thankful for What You Got.
Though you may not drive a great big Cadillac, against the white walls, TV antennas in the back, you may not have a car at all, but remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what you got. Though you may not drive a great big Cadillac, diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean, gangster white walls, TV antennas in the back. You may not have a car at all, brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what you got. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. In the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean.
Gli irradiati parlano di Umbria in particolare, poi parleremo anche di quello che è successo a Terni, dove il presidente Bandecchi ha litigato con i tifosi, insomma si sono presi a male parole, si sono presi a sputi tra la curva e il presidente, cosa scena mai vista, tra l'altro parliamo della serie B, insomma una categoria importante, in una città importante, con una tifoseria storica importante come quella di Terni, insomma mancanza di... Va bene, ne parleremo dopo. Allora, a Perugia abbiamo questo articolo di Luana Pioppi sul Corriere dell'Umbria. Paolo, Matteo, Mr. Sloopy, Moritz ci dice: intervistando gli esercenti del centro storico, negozianti, chi c'ha negozi di fotografia, baristi, vari insomma esercenti, dicono meglio locali notturni aperti piuttosto che un centro storico morto. Cioè loro ripropongono, commercianti e residenti sono d'accordo, bisogna tenere alta la socialità. Eventuali rumori? Con i controlli e le regole si possono evitare i problemi. Quindi ci sei la voglia, la proposta di tenere aperti i negozi anche in orari serali nel centro storico. Magari un po' meno la mattina, quando può essere meno importante tenere aperto prima delle 10, per esempio, posso immaginare.
Ah sì, va bene.
A parte i bar, insomma, negozi di abbigliamento, è inutile che aprano alle 9 della mattina in centro, no? Magari possono aprire alle 11. E chiudere magari alle 11 di sera, per esempio. Non so, che ne pensate voi?
Magari nelle ore più affollate, più.
Esatto. Tenere aperto la sera.
Il flusso della gente è più forte, quindi.
Esatto, tenere aperto la sera quando magari, ecco, dopo le 7, le 8, quando la gente affluisce verso il centro.
Sì.
Paolo, tu che idea c'hai? Anche perché mi ricordo che qualche anno fa invece sembrava un delitto che in centro ci fossero le persone, non ci dovevano essere, troppo rumore, troppa cacciara.
No, quello dipende dal fatto che su al centro ci abita, una volta ci abitava una certa categoria di gente, erano nobili, erano baroni universitari, erano stranieri con i soldi, imprenditori, soprattutto erano le vecchie famiglie, perché a Perugia comandano le vecchie famiglie. E non è che non si volevano mischiare tanto con le nuove generazioni, con le nuove persone, eccetera. Con il passare del tempo, con il fatto che hanno costruito tutti quei centri commerciali nella periferia, praticamente il centro storico si è spopolato ed è diventato praticamente nelle mani dei spacciatori, dei extracomunitari, è diventato un giro di droga. Quindi voglio dire, è meglio che ritornino a mettere i cinema, ritornino a mettere i teatri, che la gente ritorni ad andare si riappropri di andare al centro, anche magari mettendo una macchina in divieto di sosta.
Ops.
Piuttosto che farlo ritornare nelle mani degli spacciatori, come era successo i primi anni 2010, insomma, quando ci fu quella rissa con gli spari, insomma.
Esatto. E per concludere, c'è una proposta che è riportata qui nell'articolo di giornale di Gianni Marcantonini, che dice: potremmo utilizzare il Cinema Lilli, l'ex Cinema Lilli, come un locale notturno, una specie di discoteca nel centro storico.
Tanto
perché
oramai
è grande, c'ha i parcheggi vicini. Esatto.
I cinema non vanno più perché ne hanno fatti una marea di multisale, sia a Corciano che 100 metri
poi,
dopo.
L'idea del Lilli come discoteca, vi piacerebbe?
Oh, io ci andavo proprio da piccolo a vedere come i film.
Certo.
Poi dopo è andato, purtroppo sono finiti.
Sarebbe bello, sì.
Sarebbe bello, i giovani come locale, sì, come un locale per.
E mi ricordo una cosa, all'entrata c'era su una vetrina dei caschi del football americano.
Probabile.
Dentro
sì.
All'entrata proprio.
Il problema è che oramai la gente.
Io però rimetterei anche
dei film che non escono più né al cinema, ma escono solo in televisione con queste pay TV che ci sono da tutto spiano.
Esatto.
E quindi la gente si è anche abituata a stare in casa e non uscire.
Anche questo è vero. Le sentiamo, Matteo, dicevi?
Io rimetterei in funzione anche il Teatro Pavone, quello
certo. Sarà bellissimo, quindi sarebbe bello se fosse di nuovo fruibile. Quindi i radiati dicono va bene a Lilli e anche il Pavone. Ci fermiamo, dopo dobbiamo parlare di sport. Maurice, che ci ascoltiamo?
Ascoltiamo da Adriano Celentano, Ti penso e cambia il mondo.
Affamati come lupi, viviamo in crudeltà e tutto sembra perso in questa oscurità. All'angolo indifeso ti cerco accanto a me, da soli gli occhi non vedono. Ti penso e cambia il mondo, le voci intorno a me. Cambia il mondo, vedo oltre quel che c'è. Vivo a fondo e l'inverno è su di me. so che cambia il mondo se al mondo sto con te. C'è una strada in ogni uomo, un'opportunità, il cuore è un serbatoio di rabbia e di pietà. Credo solo al tuo sorriso, nel senso che mi dà. Da soli gli occhi non vedono, ti penso e cambia il mondo, le voci intorno a me. Cambia il mondo, vedo oltre quel che c'è.
A proposito di sport, allora c'è stato l'episodio Terni, Ternana, tifosi, presidente che si mette a litigare con il pubblico, vabbè, adesso quello ne parliamo dopo. Intanto diciamo che la Sirsusa, la squadra di pallavolo perugina che tanto ci ha fatto gioire vincendo la Supercoppa, vincendo la Coppa Intercontinentale, la Coppa, il Mondiale per club,
ha perso la Coppa Italia,
ha perso la Coppa Italia,
ha perso contro Piacenza.
Puntavano tanto bene ad andare, insomma, a fare una bella partita, fare una Coppa Italia importante, volevano far bene, invece sono stati sfortunati perché nella semifinale con Piacenza, che poi ha vinto la Coppa, hanno perso un secco 3-0.
3-7-0.
Come si viene sempre vinto tutto?
Avevano vinto tutte le partite, erano imbattuti, non avevano mai perso. Che sarà successo? Non hanno avuto la forza di giocare questa partita mentalmente, non hanno reagito all'avversario? Che sarà successo?
Quando la malattia dell'aver mangiato troppo, quando uno mangia troppo,
troppe vittorie,
alla fine un po' si affloscia e pensa che potrei vincere sempre, però ci sono anche altre squadre che devi affrontare, devi giocare, giocano contro te per vincere, allora alla fine
diciamo che vincere sempre è impossibile, no? Bisogna sempre trovare nuovi stimoli, cioè solo il Napoli riesce a vincere sempre, che sta facendo cose incredibili.
La Coppa Italia l'ha buttata fuori,
però ecco, vedi,
ha perso anche contro, contro l'Inter, sconfitta 1-0 a San Siro,
una partita contro l'Inter e con la Cremonese che ha perso ai rigori, però ecco, diciamo che poi ai rigori può succedere, ma in realtà l'errore è stato arrivarci ai rigori, no? Napoli Cremonese non doveva arrivarci, però è successo, quindi vincere sempre è impossibile, bisogna anche saper gestire le difficoltà, no? Evidentemente il Perugia non della
per
pallavolo
gestire le vittorie magari.
Non è stato pronto, Maurizio.
Io avrei, mi sarebbe piaciuto di vedere un Perugia in Serie A, perché mi piace
Perugia
un calcio piuttosto di vedere
domenica,
un Perugia che va molto bene nella pallavolo.
Il Perugia.
Ah, certo. Perugia ha perso a Pisa
1-0.
Sì. 2-1.
2-1. Quindi voi
a causa degli infortuni
tu preferiresti un Perugia calcio forte in Serie A piuttosto che la squadra di pallavolo forte e fortissima.
Non mi dispiace la pallavolo, ma preferisco il calcio. Avere un Perugia in Serie A è euforico.
Però trova un presidente che abbia anche parecchi soldi.
Esatto,
ci vuole metterli sul Perugia. Prima trovalo.
Io direi ringraziamo intanto la pallavolo, insomma, Sirci, che ha fatto della squadra di Perugia, della Sirsusa, una squadra, una corazzata mondiale, insomma, che si gioca lo scudetto tutti gli anni, ne ha vinto uno, la Champions, vince le Coppa Italia.
È tutta una cosa diversa dal Perugia.
Ha vinto la Coppa. Ha vinto la Coppa
Intercontinentale.
Esatto, sì, beh, è diverso. È diverso, cioè è bello, è importante, ma è diverso perché è chiaro, è diverso proprio anche la spesa, il budget, tutto quanto. Però insomma, noi comunque facciamo, no? Maurizio, complimenti alla SIA.
Complimenti alla SIA.
Facciamo complimenti alla SIA, veramente.
E diciamo. Speriamo che questa sconfitta in attesa in Coppa Italia ci serva per ripartire.
Che non li demoralizzi, insomma.
Esatto. Speriamo che questa sconfitta ci serva, ecco, per riprenderci e poi puntare allo scudetto come si deve. Va bene, ci fermiamo e ci ascoltiamo questo pezzo qua che si è scelto. Ah, guarda, questo ce lo lancia Paolo.
Meg Myers Desire.
to my hell. Baby, I wanna fuck you. I wanna feel you in my bones. Boy, I'm gonna love you. I'm gonna tear into your soul.
Bel pezzo vocale dei Dramatics, e You Get of My Mountain.
Ci siamo. Questo disannuncio prima del secondo blocco sportivo ci è piaciuto tanto. E, sì, dopo ne parliamo. Dopo abbiamo notizie sia su Giorgia che sulla morte di Maurizio Costanzo in sé, ma su quello che è successo durante, insomma, il funerale. Dopo ne parliamo.
Anche dei comunisti?
Parliamo di sport. Allora, bello che le due più grandi sciatrici del momento italiane, Sofia Goggia e Federica Brignone, hanno vinto l'ennesima gara di Coppa del Mondo, prima e seconda, ma soprattutto sono tornate, ecco, insieme ad abbracciarsi sul podio, quando sembrava che invece tra di loro non ci fosse un buon feeling tra queste due campionesse. Ecco, che ne pensate voi, se queste due campionesse invece sono contente e si vogliono bene, si rispettano?
Ma può darsi che sia anche un'operazione di facciata, sia perché comunque sia a certi livelli la competizione è alta e non c'è mai un grande affiato.
Beh, ma diciamo che tanto lo sci alla fine è uno sport individuale, no? Quindi chiaramente ogni sciatrice fa il suo.
Se ne parlavano di quella cosa, vuol dire che qualche fondamento c'era, insomma.
Sì, no, ma io voglio dire che probabilmente ci può stare che magari non siano amiche o non si piacciano, cioè ci può stare, no? Che tra due persone magari c'è stima lavorativa, ma non c'è quel feeling umano.
Non ci puoi giudicare da quello che vedi da una foto, insomma.
Sì, no, ma io dico che qui c'è la foto che riporta però la fortuna che queste due atlete sono, ecco, ho sentito parlare bene l'una dell'altra durante le interviste, per esempio, anche se magari non sono amiche che escono la sera in pizzeria insieme, ci può stare, no?
Ma guarda che trovare, sì, cose, c'è tipo Zenga che parlava male di Cosso, di quel giornalista, se ti ricordi.
Ah, con Variale.
Parlava male in quello. Non è mai successa una cosa di quel livello lì. Hanno sempre tutti detto quello che non pensavano, insomma.
Sì, sì, no, c'è, ma certo. Ma quindi noi ci piace che queste due atlete siano italiane, siano fortissime soprattutto, no? Sì. E che quindi ci fanno divertire con...
Se poi sono amiche, sono fatti loro.
Se poi sono amiche, meglio. Se sono meno amiche, pazienza. Però è importante che poi si stimano e si rispettano.
Cioè, cosa sì,
che...
certo. Come sport devo unire, no?
Esatto.
Sport devo unire.
Esatto.
Non...
Invece, tornando all'argomento iniziale, questa vicenda della litigata tra Bandecchi e i tifosi della Ternana, ecco, che ne pensate rapidamente, Maurice?
Ma certe cose non dovrebbero nemmeno esistere nel calcio. Nel mondo del calcio. Quindi siamo ora arrivati proprio alla deriva.
Matteo, prego, Mr. Sloopy.
Se non fosse stato il presidente della Ternana, ma ci fosse stata con dei risultati che non andavano bene a Perugia, tu pensi che con Santo Padre non potrebbe essere successa la stessa cosa? Non poteva succedere la stessa cosa tra tifosi, anche se non era della Ternana, ma era a Perugia?
Sinceramente penso di no. Cioè, nel senso, magari ci potrebbe essere stata contestazione, magari una sgarbata contestazione, qualche vaffanculo di troppo,
sì.
Qualche santo,
sì,
padre vattene che compariva, sì, in giro, sì, per la città. Vabbè. Non era
quando le cose andavano bene, diciamo, poi dopo quando hanno iniziato a funzionare hanno tutti,
esatto, però una cosa di questo tipo, che si mettono insomma a litigare, a sputare tra tifosi, sì, e presidente, non credo,
anche a livello di quel posto laggiù, insomma, che sono un po' così.
Cioè, tu dici che è una questione proprio etnica, no, territoriale,
no. È una cosa da barbari,
non ci è piaciuto.
Ma no, ma scusa, quando le cose andavano bene alla Ternana non era mai successa una roba, guarda
caso,
e quando succedono le cose invece,
quando le cose non vanno bene, allora i nervosismi affiorano,
i matti li trovi da tutte le parti, però lì sono un po' più
matti,
no, sono un po' più strani,
più legati,
sono più verso Roma, diciamo.
E con questa, diciamo, filosofia geografica, noi ci fermiamo e ci ascoltiamo questo pezzo qua, Matteo,
di Toto Cutugno, Un'estate con te.
Guarda gli amici tuoi, c'è chi ti mangia con gli occhi, ma tu sei mia. Presto ti vieni a sdraiare, con la testa due passi dal cuore, un'estate con te.
ancora gli irradiati. Ah, allora, tra le curiosità, così io ve lo dico, tra le curiosità, un piccolo consiglio cinematografico per chi vuole approfondire, che magari avete Prime a casa e volete vedere, c'è Argentina 1985, è un film bellissimo che vi consigliamo, noi degli irradiati ve lo consiglio a voi se volete vederlo, se avete Prime, se avete queste piattaforme a casa, o avete modo, insomma, sul tablet, non lo so, di recuperarlo. È un film Argentina 1985, è un film su una storia vera, sul processo fatto dal governo argentino dell'epoca, diciamo, da due pubblici ministeri, Ocampo e Strassera, contro i generali dittatori della Videla e tutti i capi delle forze armate deposti nei pochi anni prima, insomma, dopo il golpe dei generali sulla vicenda dei desaparecidos, eccetera. È una storia vera, è reale, quindi il film è molto molto interessante, ve lo consigliano gli irradiati.
E lì dietro c'era gli americani, no? C'era lo zio Sam,
lì l'operazione Condor in Sud America, l'operazione Condor.
Ha capito chi erano i veri nemici degli americani? Erano i russo gatti.
Un mio caro amico colombiano mi diceva: il nostro problema, dice, come Sud America, come continente sudamericano, è essere troppo lontano da Dio e troppo vicino agli Stati Uniti. Questo era un punto di vista interessante. Bene, Giorgia, la cantante, ha detto: ho pensato di ritirarmi. Stava per ritirarsi. Buttavo tutto e piangevo, scrivevo pezzi e non mi piacevano e li buttavo via. Davanti al pianoforte, davanti al PC, non riuscivo a fare, non riuscivo a scrivere, non riuscivo a fare niente.
La depressione può creare certi...
Ora sono rinata dopo una brutta crisi creativa, nella quale non riusciva a... Ecco, che ne pensiamo?
Sarà una bella crisi depressiva, come ogni essere umano, anche le persone che non sono famose ce l'hanno.
Può darsi, può darsi. Può darsi,
una crisi depressiva avrà avuto.
Che può creare gli effetti pure nell'ambito lavorativo.
Ma capita a tutti che ogni tanto ci abbiamo questi momenti bui.
O pensi di essere già arrivato e quindi non ti viene più la voglia di andare avanti, insomma, di fare cose nuove. Perché o non c'hai l'ispirazione da qualcun altro o non ti viene proprio la tua personale.
Tu dici da un punto di vista artistico di un artista.
Ma è più facile la questione depressiva, che tu rimani nell'ambito lavorativo, problemi che tu hai personali, poi dopo li ributti nell'ambito dei pezzi. Non stai bene con la testa e quindi non riesci a scrivere pezzi nuovi e essere libero con la testa e a fare le cose.
Poi in una materia come quella dell'arte, no? Arte musicale, o che può essere quella figurativa, quella dove comunque la creatività è necessaria, non riuscire magari a esprimere le proprie idee, il proprio pensiero da un punto di vista proprio fisico, materiale, artistico, tecnico, è anche più frustrante, no? Comunque, che consiglio ci sentiamo di dare a Giorgia? Che ha detto che comunque dopo è ripartita, ha fatto un bel Sanremo, e allora i suoi dischi sono di nuovo.
Se non vuoi fare continuare da sola, fai parte di un super gruppo musicale, così almeno tu puoi mettere insieme ad altri musicisti, fare un grande progetto di un gruppo musicale che può avere molto successo anche nell'ambito musicale.
Interessante.
Perché sì. Perché in gruppo viene meglio, no?
Ok, quindi
c'è più scambi di idee, quindi...
Quindi il consiglio degli irradiati è a Giorgia: se ti prende di nuovo un po' male, che non sei contenta di quello che stai facendo, fai un gruppo.
Ad altri musicisti famosi, e insieme con il supergruppo riesci non solo a migliorare le tue finanze, non solo a migliorare le finanze dei tuoi amici, ma anche
a confrontarti con gli altri
e a far felici tutti il popolo italiano.
Anche noi che ascoltiamo, no, troviamo una Giorgia pimpante. Che dici, Paolo? Certo. Ci sta? Ci può stare?
Sì, può stare.
Quindi, Giorgia, questo è il consiglio che ti danno gli irradiati. E ora, Mr. Sloopy, ci ascoltiamo questo pezzo qui.
Una bella canzone sempre melodica dei Serenation, Birds of Paradise. On a tiny island with the cool breeze, ice cold beer and palm trees, I dip my toes into the sea, you're standing right there next to me. Got the radio tuned to a favorite station, singing all night cause we're on vacation. Leave your worries behind, we got plenty of time, floating in the water with you on my mind.
living like birds of paradise. Summer nights feel so right. I could stay here with you for the rest of my life. Living like birds of paradise. Living like birds of paradise. Where should we go? Bought a one-way ticket down to Mexico. Don't need a reason why. Life's a little better with tequila and lime.
E ancora gli radiati. Oh, un blocco e un blocco e mezzo. Guarda, ci abbiamo un blocco e mezzo. Ci siamo. Siamo un pezzo avanti con un po' di notizie così frizzantine. Addio a Maurizio Costanzo, è morto Maurizio Costanzo Show, e va bene.
Diceva, Maurizio Costanzo è sempre uno zombie coi baffi, no? Aspetta, no, detto la battuta.
Morto Maurizio Costanzo Show, ha creato, insomma, c'è stata un po' di polemica perché una qualche persona del pubblico che è andata a fare gli ossequi a Maria De Filippi, qui abbiamo una fotografia, che qualche fan che le ha chiesto il selfie, ecco, mentre lei era lì accanto alla bara.
La cosa peggiore è che lei gliel'ha data.
Ecco, qui come mai avrà accettato? Avrà accettato per dire sì, vabbè, vattene, facciamo questa foto e vattene.
Sono loro oppure... che hanno inventato, lei e il suo marito, che hanno cominciato a rincoglionire la gente.
Con i talk show
e tutto quanto, raccontandoci il contrario di quello che pensavano.
Quindi tu dici quanto. Che in un certo senso quello è causa del suo mal, pianga se stesso.
Come il Maurizio Costanzo Show,
se l'avesse mandato via, dopo l'avrebbero recriminata alle prossime trasmissioni, tra una settimana gli avrebbero detto qualcosa. Mentre invece fa parte
dello show
della gente, no? della gente che ci va a vederla, che guarda la trasmissione e tutto quanto. Cioè, alla fine ha dovuto accettarlo per il ruolo che ricopre nella testa di questi imbecilli.
Interessante lettura. Maurizio,
beh, alla fine diremo che tutti gli italiani sono imbecilli, perché con tutti i programmi che fa anche la De Filippi, non sempre gli hanno detto anche tu sì che vales e anche tante altre cose, li guardano la televisione gli italiani sti programmi.
Sì.
Tanti imbecilli possono essere.
Ecco, guarda, ce ne sono stati uno, due, forse tre, o forse questa è la stessa persona.
Anche amici, anche tante altre
programmi. Che durante la camera ardente, insomma, hanno chiesto un selfie a Maria De Filippi.
Ma per quale motivo? Ma lei che gliel'ha concesso.
Però secondo voi lei perché gliel'ha concesso? Potrebbero essere due opzioni. Uno, tipo, vabbè, fatelo e vattene, no? Per non avere questioni, non la sta fa lunga, per non fare polemica, cioè. Come dire, non me l'avresti neanche dovuto chiedere, se però me lo chiedi, fallo. È come se dici, no, che le api non stanno lì a spiegare alle mosche che il miele è meglio della merda. Insomma, lei magari lei non ha voluto accettato.
Anche uomini e donne su io.
Ha accettato, così ha detto, così te ne vai. Oppure invece, ha pensato che fosse una buona idea, non lo so. Ecco, qual è il vostro pensiero?
Solo lei ce l'ha in testa.
È tutto
io
fa,
ma io
penso che alla fine non si sia opposta. Non si sia opposta, perché siamo arrivati tutto quanto, la società è degenerata a questo livello.
Lo sai che mi viene da pensare? Quei fatti di cronaca dove c'è scritto che quando avvenivano dei efferati delitti portavano le cose, le scolaresche o altre, a vedere quelle cose.
Ah, certo.
Questa è una cosa assurda che è successa nella cronaca nera molte volte.
È successa anche a Perugia, no?
Sì, quando
la casa di Meredith era diventato un luogo da andare a vedere, guarda lì è successa questa cosa. Insomma, questo è un po', fa parte un po', tu dici, del tutto
della mentalità. È come quelle persone che noi, ma un po' tutti siamo in quel modo, se no non vedremo per esempio dei telefilm o dei film che parlano gialli, dove ci sono i delitti e vogliamo sapere alla fine chi è stato l'assassino, no? Forse sta mentalità ce l'abbiamo quando vediamo già i film thriller e la mettiamo anche nella vita di tutti i giorni. E ci viene l'idea quando succedono queste cose nella realtà dei omicidi da andare a vedere o decrete,
va bene,
giusto come
qui c'è una notizia che adesso ci fermiamo perché ci ascoltiamo un po' di musica, ce la fa sentire Matthew. E poi però c'è una notizia interessante che un grande esperto di auto d'epoca come Paolo ci dovrà aiutare a capire, ma anche Mr. Sloopy, Maurice. Poi c'è la vicenda della signora ex moglie di De Rossi, anche lì vicenda, e poi due parole sulla tragedia che è successa a Crotone nei giorni scorsi con i migranti, che insomma. Prego, la nave che si è
quale?
Distrutta con tante persone a bordo. Prego Matteo, che canzoni ci ascoltiamo adesso?
Vivo di Levante.
O sorrido, piango, non so fare altro. Mi emoziono con poco, gioco ancora col fuoco. Bacio rime, bacio bene, ti bacio dopo. Ho sorriso tanto, dentro questo pianto. Ho voglia di credere di poter farcela a costo di cedere parti di me. Ho voglia di cedere questa speranza per poter credere a tutta la vita che vivo come viene, vivo il male, vivo il bene, vivo come piace a me, vivo per chi resta e chi scompare, vivo il digitale, vivo l'uomo e l'animale, vivo l'attimo che c'è, vivo per la mia liberazione. Vivo un sogno erotico, la gioia del mio corpo.
Intanto c'è questa notizia che ci ha incuriosito. 40 auto d'epoca per un colpo da 10 milioni di euro. Così il petroliere è caduto nella truffa del secolo, viene articolato su
40 milioni
su Repubblica. Allora, andiamo con ordine con queste macchine qui. Abbiamo una Mercedes-Benz modello Guilvung. Una vettura sportiva con gli sportelli che si aprono come fossero le ali di un gabbiano, e ecco qui abbiamo la foto. Poi c'è una Jaguar X120 Cabrio, una delle tante automobili vintage che l'imprenditore truffato aveva con sé. Il colpo grosso poi, la Ferrari Berlinetta, questa qui, che da sola, come si legge negli atti dell'inchiesta sulla grande truffa dell'epoca, delle auto d'epoca, è stimata 800.000 euro, questa qui, la Ferrari Berlinetta. Poi abbiamo una Porsche Carrera, che è questa qui, coupé, con assetto da gara e con tanto di numero, 16, e poi questa qui a destra, un Alfa Romeo TZ2, altro modello rarissimo. Ecco, come si fa insomma a cadere in queste truffe qui? Rubate le macchine, gli hanno detto all'imprenditore, o ci ridai i soldi o noi ti ridiamo le macchine. Lui ha dato i soldi e loro non gli hanno ridato la macchina.
Si chiama la polizia, ma tanto fa niente, manco quella.
Come la vediamo, Mr. Stupi?
Non lo so, pensavo che la polizia riuscisse a risolvere il problema, perché nel passato, nei precedenti governi, si diceva che i poliziotti non facevano il loro dovere perché mancava l'organico e non c'erano i soldi per mettere la polizia ad andare avanti. Adesso con il governo Meloni invece si pensa che gli hanno promesso ai poliziotti, anche alla polizia, che avrebbero migliorato economicamente le loro vite, insomma, tutto il sistema polizia. Poi non so se dalle parole sono passate i fatti oppure no, insomma. Voi che ne pensate?
Maurice, Matthew, Paolo, che...
Io penso che non l'ha nemmeno contattati, per un petroliere 40 milioni non sono niente, ha tirati fuori così e via.
Guarda, vi dico qui quello che leggo dal giornale e poi sento il vostro commento. Ecco come inizia la storia, ci titola il nostro giornalista. A Forlì, durante un'edizione della Old Time Show, una rassegna dedicata appunto al motorismo storico, il miliardario e Bellina, che è questo truffatore, questo che l'ha truffato, il Lupin italo-peruviano, si conoscono. Una stretta di mano, i due si intendono alla perfezione, eccetera, eccetera. Il primo gira tra gli stand a caccia di un pezzo raro, l'altro ha uno stand ed è a caccia della preda da spennare, ok? Quindi l'amo viene calato e ha la forma di una lancia Aurelia B50 venduta per 25.000 euro, così intanto a bocca, buon prezzo. Tra i due a quel momento nasce un rapporto di fiducia. Bellina, che è diciamo il truffatore, inizia a proporre pezzi rari che l'uomo d'affari paga e che vengono regolarmente consegnati: Alfa Romeo 2600 Zagato, una Maserati 3500, una Ferrari 430, una Lamborghini col motore Marino Pironi, insomma robe, un Austin Evely, Frog Type, una Jaguar, un Lagonda, tutti pezzi penso importanti, una Rolls Royce Silver Shadow, una Bentley Special del 49, eccetera, c'è una Torpedo Pavesi Crespo, una Porsche 912, una Triumph TR3, e va bene. Poi che succede? Per una fuoriserie consegnata ce ne sono almeno 3 pagate e mai recapitate, no? Cioè questa dice, questo è il catalogo, allora tu mi paghi questa, tu me ne paghi 4 e io intanto te ne do una.
L'errore sulla arriveranno. Verità dei fatti.
Dice, ovviamente la responsabilità non è mai di lui, del signor Bellina. Prima la colpa è della pandemia, che impedisce di esportare da un determinato museo. Poi il mediatore, arrivano problemi con le navi. Poi problemi di malattia legata al Covid. Tutta una serie di scuse, però intanto lui una macchina gliela dava e l'imprenditore ricco la pagava. Però lui ne pagava 4. Cioè lui dice, guarda, ti vendo questa, questa e questa, la Jaguar, la Ferrari e la Rolls Royce. Ok, lui ne pagava tutte e tre, però magari ne arrivava soltanto una, mentre le altre due, ecco.
L'errore sulla fiducia, mai fidarsi di nessuno, era quello l'errore principale.
Ecco, come la vedi, come la vedi questo gioco delle tre carte? Ti do uno, te ne, me ne paghi quattro, te ne do una, le altre tre te le darò.
Se non si fidava non succedeva niente.
Non doveva fidarsi.
Non doveva fidarsi.
Sarebbe successo proprio niente.
È stato un po' ricco e un po' ingenuo questo ricco petroliere, no Paolo? Forse l'essere così
magnanimo,
così ricco, gli ha reso un po' più.
Come al solito. Chi è questo petroliere?
Non c'è il nome.
Sarà Moratti.
non si sa, però non c'è il nome. Nel frattempo, una bella notizia.
Come al solito non bisogna fidarsi di nessuno.
Ci vuole attenzione. Una notizia che ha trovato Matteo, architettura e restauro, ci dice: il fossato, il ponte in ferro e le gallerie, la rinascita del Forte Aurelia a Roma. Dalla primavera, apertura al pubblico della struttura che adesso oggi ospita la Guardia di Finanza. E questo è un forte che è stato costruito subito insieme ad altri 4 forti che dovevano essere tipo delle rocche per proteggere Roma dopo la marcia su Roma, la breccia di Porta Pia. Ecco, siamo contenti che queste opere vengano restaurate e rimesse, diciamo, alla vista del pubblico?
Hai voglia?
Certo. Però c'è il problema dei vandali, che c'è sempre. Quando rimetti a posto qualcosa c'è sempre qualcuno che cerca di rovinare tutto, di rovinare, imbrattare.
Spero che qui ci sia attenzione.
La polizia faccia il proprio dovere.
Sarà attenzione, ma di solito anche le persone, quando un luogo così bello viene riconsegnato alla popolazione, c'è magari c'è rispetto, insomma, via, dai.
Sì, c'è abbiamo orgoglio da parte della proprio paese nei confronti anche i turisti dovrebbero vedere, guarda gli italiani quanto sono bravi a rimettere a posto queste opere, e non che quando vengono alcuni turisti invece fanno gli ignoranti e rovinano le cose restaurate.
Esatto, sì.
Come è successo spesso.
Allora guarda, qui c'è una notizia interessante su la ex moglie di un calciatore. Possiamo anche non fare il nome, tanto non ci interessa. Vabbè, parliamo di Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi, che è stata arrestata per minacce e estorsioni ai danni di un imprenditore. Però quello che ci fa sorridere a noi degli irradiati, aspetto il vostro commento, è il titolo dell'articolo. Dice: il romanzo criminale della feroce Tamara, Dark Lady alla matriciana. Ecco, per questa Dark Lady alla matriciana, come?
Sapete che era lì da Amatrice, di Rieti, di quello
da Amatrice, la zona di Amatrice.
Ma perché tra le sue frasi, che insomma qui virgolettate, dice: sai quanto ci metto io ad ammazzarti? fategli fare un bonifico di 200.000 euro e poi uccidetelo. Cioè, è proprio spietata questa qua, eh. Per questo la Dark Lady
alla fine è come è finita? L'hanno condita gli altri.
L'hanno
bella condita.
Condita
per le feste.
L'hanno
arrestata, no?
Sì, sì, si dice, guarda, una donna dall'indole violenta, con un'abitudine a rapporti improntati alla sopraffazione e all'intimidazione. E la definisce il GIP Giuseppe Guglielmi, eccetera eccetera. Insomma, certo che Daniele De Rossi si era sposato una signorina proprio con i baffi, si potrebbe dire. Vabbè, siamo contenti per Daniele De Rossi,
quando
che adesso
ci sono i soldi, ci sono tutte queste cose di qui.
Siamo contenti per Daniele De Rossi, che anche se come allenatore alla SPAL non gli è andata bene, però adesso via, insomma, c'ha una sua nuova compagna, ma felice.
La spalla alla gamba, ai bracci, invece che alla spalla.
Due cose veloci. La Schlein, nuovo segretario del PD. Veloce, veloce, Maurizio, che ne pensi?
Essere l'opposto della Meloni come carattere, come si è presentata. Poi però politicamente vedremo come agirà, come tanto il Partito Democratico deve fare una politica di sinistra, deve stare in mezzo alla gente comune, deve rilanciare i giovani. Cosa che non ha fatto in questi anni,
quindi insomma,
i comunisti non saranno mai un democratico, quindi è strano già il nome del partito, Partito Democratico.
Invece Paolo, il tuo pensiero sulla Schlein, veloce veloce, va bene, non va bene, sì, no, Bonaccini, tre parole.
Con Bonaccini ci sarebbe stato il mantenimento dello status quo, e avrebbero virato verso Renzi, verso il centro, verso le forze centriste, avrebbero virato. Mentre invece con la Schlein, secondo me, è più, diciamo, rappresenta più il teatrino di Sanremo, insomma, quello che si è visto lì. È la degna rappresentante del teatrino di Sanremo, però la gente che l'ha votata, gente soprattutto nelle grandi città del nord, sono quelli che non hanno i contratti, che lavorano in nero, che lavorano, fanno gli stagisti, che lavorano per quattro soldi. Che chiedono veramente un qualcosa di sinistra, cosa che né Letta né Zingaretti né chi c'era prima l'aveva dato.
Ok, quindi vediamo
com'è. Lo zio mio, che è comunista, dice teniamo sei mesi, poi vediamo quello che succede.
Va bene,
penso che ormai questa l'hanno carcata dentro,
non scappa più. Una brutta notizia, a Mantova due ragazzine in una scuola media, una ragazzina tredicenne ha ferito una coetanea con delle forbici per via di un fidanzatino conteso. Terza media.
Ci sono sempre state queste cose.
Oh, quindi andiamo avanti così.
No, lo sai che no, significa una cosa.
Che prima l'hanno aggredita due o tre, poi una l'ha ferita con le forbiche.
Ah, ok. Brutte storie.
Cose che non dovrebbero esistere.
E noi ci stringiamo in un abbraccio alle vittime.
Sono grandi, come sarà questo?
Noi ci stringiamo in un abbraccio alle vittime del naufragio di pochi giorni fa, sì, sulle spiagge di Crotone, del barcone che si è spezzato, quindi siamo insomma tristi per questa notizia. E chiudiamo però con una bella canzone, così, che dedichiamo alle persone che attraversano il mare e speriamo che ce la facciano. E eccola qua, prego, Mr. Sdubbio.
Mettiamo la canzone dei Backstreet Boys, Everybody. Alright.
Una bella canzone per salutare le persone che hanno il coraggio di attraversare il mare. E gli vogliamo bene. Se venite dagli Irradiati, noi vi accogliamo volentieri, giusto?
Ok, va bene.
Ringraziamo l'Associazione Madre Coraggio, Francesco e i ragazzi della Radiofonica, la Cooperativa Nuova Dimensione. Ringraziamo
Mr. Sdubbio,
Matthew,
Morris,
Simone, ringraziamo anche Elisa e Marco ed Enrico, che non ci sono, ma gli vogliamo bene lo stesso. Ciao a tutti, alla prossima, ciao.
Ciao
a tutti.
Arrivederci, ora
ciao a tutti.
rock your body, yeah. Everybody.